Kiki Music.
La cambiale di matrimonio di Gioacchino Rossini, raccontata da Simone Caputo.
Fra i meriti di Venezia in campo operistico c'è anche quello di aver ospitato l'esordio di Gioacchino Rossini al Teatro Giustiniani di San Moisè il 3 novembre 1810 con la farsa La cambiale di matrimonio. Allora Rossini era appena diciottenne, ma aveva già composto un dramma serio in due atti, Demetrio e Polibio, probabilmente nel 1809, per l'uso privato di una famiglia di cantanti artisti, i Mombelli, che gli avevano fornito anche il libretto. Rossini si era formato a Bologna, che a quel tempo era un centro di studi musicali estremamente fiorente. Aveva studiato con padre Mattei, a sua volta allievo del celebre padre Martini, difensore a oltranza degli studi musicali più severi e profondo conoscitore della musica di Mozart. Probabilmente l'ottima conoscenza delle partiture del genio di Salisburgo che Rossini dimostrò negli anni della giovinezza, derivò proprio dagli insegnamenti di padre Mattei. In apertura abbiamo ascoltato la sinfonia iniziale della farsa. Rossini piazza tre accordi solenni di mi bemolle a piena orchestra nelle prime tre battute. Anche se il secondo accordo non corrisponde del tutto al possibile modello, l'omaggio al flauto magico di Mozart non sembra frutto del caso, ma voluto. È l'omaggio di un diciottenne colto o più semplicemente devoto alla massoneria. Rossini aveva scritto la sinfonia per un saggio del liceo musicale di Bologna, che si era tenuto nel 1809, e seppe trovarle un posto perfetto come premessa alla sua prima farsa, inaugurando la prassi di servirsi all'occorrenza di una musica concepita per un'altra circostanza. Dopo aver lasciato gli studi e prima di completarli del tutto, Rossini aveva cominciato a girare le stagioni d'opera come maestro al cembalo. Aspettava l'occasione di poter esordire in un teatro pubblico come compositore e la trovò in circostanze fortuite. Al Teatro di San Moisè erano previste ben 5 farse per la stagione dell'autunno 1810, di cui 4 nuove. Un compositore dette forfait all'ultimo momento e l'impresario, Antonio Cera, convocò Rossini in tutta fretta. La segnalazione veniva a quanto pare dal marchese Cavalli, il quale conosceva già Rossini, che aveva lavorato per lui in qualche stagione a Senigallia. L'impresario Cera fu inoltre confortato in questa sua scelta dal maestro Giovanni Morandi, compositore e marito di Rosa Morandi, la prima donna scritturata per la stagione. Rossini scrisse la cambiale di matrimonio in pochissimi giorni, inaugurando così uno dei rapporti più proficui che mai un compositore abbia avuto con la cosiddetta decima musa, ossia la fretta. Il Teatro di San Moisè era uno dei 4 teatri attivi all'inizio dell'Ottocento a Venezia. Alla fine del Settecento erano ben 8, ma un decreto del giugno 1806 aveva ridotto questo numero ritenuto troppo elevato per corrispondere al doppio fine dell'istruzione e del divertimento. Tale disposizione, emanata dalle autorità francesi, consentiva l'attività al Teatro La Fenice, principale sede di spettacoli d'opera seria, al Teatro di San Benedetto, dove si davano sia l'opera in musica che rappresentazioni comiche, al Teatro Grimani di San Giovanni Crisostomo, in cui alle farse in musica si alternavano opere comiche e spettacolo leggero, e infine al San Moisè, in cui si rappresentavano prevalentemente farse musicali in un atto, e più raramente spettacoli d'opera seria e semiseria. Il San Moisè era un edificio piuttosto piccolo, la cui sala poteva contenere all'incirca 700 persone. Questa condizione aveva senz'altro favorito, soprattutto dalla seconda metà del Settecento, l'affermazione del repertorio operistico buffo, legato al nome di tutti i più importanti compositori della cosiddetta scuola napoletana, e cioè Anfossi, Cimarosa, Paisiello, Piccinni, Traetta e altri ancora. Dopo la caduta della gloriosa Repubblica Veneta, prima gli austriaci e poi i francesi avevano cercato di porre un freno a questa tradizione. Ma il genere era ancor vivissimo ai tempi di Rossini, che ne dà un tipico esempio nel finale dell'introduzione che apre la cambiale di matrimonio e che vede unirsi in un crescendo buffo il ricco mercante inglese Tobia Mill e i suoi servitori Norton e Clarina, che gli hanno appena portato notizie del corrispondente americano Slock. L'americano annuncia la sua venuta per ritirare la mercanzia indicata nella cambiale stipulata con Mill. La mercanzia in questione è la figlia di Mill, che però è all'oscuro di tutto.
Ecco una lettera per voi, signore, mi rompi calcoli, gran seccatore.
Ser nobilissima, signor padrone.
Tu mi fai crescere la confusione. Avrei da dirvi.
Vorrei guardarvi.
E non mi state più addormentar. Avrei da dirvi.
Vorrei guardarvi.
Ma non mi state addormentar. No, non mi state, non mi state, non mi state addormentar.
Ma riflettete,
tacete, considerate, mi seccate,
se per dovete,
interrompete,
abbattete,
se seguite, e
non si va di
malattia.
Nonostante l'effimera durata del suo successo, la farsa è considerata di notevole importanza storica per l'impulso dato alla nascita e alla diffusione del repertorio. Costruita con personaggi e ingredienti drammaturgici tipici dell'opera buffa settecentesca, e cioè giovani innamorati, servi astuti, vecchi sciocchi avidi, non di rado protagonisti di conflitti generazionali, la farsa si distanzia dall'opera buffa soprattutto per la sua brevità, che costringeva a ritmi drammatici serrati. Questi ritmi erano articolati su equivoci, sorprese e colpi di scena. Durante il suo sviluppo, la farsa si arricchì ben presto del canto di coloratura e di pantomime che mandavano alla ribalta il talento attoriale degli interpreti. Nel primo Ottocento essa acquisì anche soggetti di taglio borghese sentimentale, già peraltro sperimentati dal dramma giocoso goldoniano, mantenendo però come tratto distintivo la brevità. E fu proprio nell'ambito della farsa che il giovane Rossini intraprese la carriera di compositore d'opera, firmando nel triennio 1810-1813 cinque titoli per il Teatro San Moisè, La cambiale di matrimonio, L'inganno felice, La scala di seta, L'occasione fa il ladro e infine Il signor Bruschino. Ad accomunare questi lavori furono consistenti affinità di struttura. Sei personaggi, ad eccezione dell'inganno felice che ne ha cinque, per una forma aperta da una sinfonia, cui segue un'introduzione tripartita, cioè un duettino, una cavatina e un terzetto, e chiusa dal finale, col consueto tutti, nella stretta conclusiva. La cambiale di matrimonio riscosse un discreto successo senza suscitare entusiasmi particolari. Anche se non ha lasciato gran traccia di sé, la farsa è ben più che l'esordio di un futuro dominatore delle scene. La commedia omonima di Camillo Federici era già stata musicata 3 anni prima, da Carlo Coccia. Ma Gaetano Rossi, il librettista della versione rossiniana, trattò la vicenda con maggior originalità, concentrando l'azione in un solo atto ed evitando, per quanto possibile, i topoi più abusati dell'epoca. Ne venne fuori una vicenda in cui anche il lato sentimentale trovò il suo posto, contribuendo a distanziare il genere della farsa dalle trovate più dozzinali, per portarla nell'orbita del genere sentimentale. Basti pensare alle parti dei due innamorati, Fanny e Edoardo, per rendersene conto. Un esempio è il primo duetto di Fanny e Edoardo, situato dopo l'introduzione nella scena terza. Nel duetto, l'immagine dell'amore vero si contrappone allo squallido recitativo precedente. «Tornami a dir che m'ami» è probabilmente la pagina più famosa di questa farsa, e con ragione. Siamo appena nel 1810, ben prima cioè che i fermenti del romanticismo invadano le scene, e i due amanti celebrano la loro passione con accenti già degni di Donizetti e Bellini. L'intenso lirismo iniziale lascia spazio prima a una cabaletta brillantissima, poi alla conclusione, che richiede agli interpreti un virtuosismo notevole. La conclusione è tanto trascinante quanto positiva. Nessuno può dubitare, da qui in poi, che la causa di Fanny e Edoardo trionferà, pur se osteggiata dalla cambiale sottoscritta dal vecchio Mille. L'argomento della cambiale di matrimonio si fonda su un equivoco non da poco. Fanny non ha mai confessato al padre il suo legame con Edoardo, perché il giovane non è sufficientemente ricco. I due attendono perciò la venuta di un ricco zio di Edoardo per confessare il loro amore, ma scoprono dal servitore Norton che in realtà Fanny è stata già promessa sposa. Giunge Slock ed è proprio Fanny a consegnare al mercante canadese la lettera da cui egli apprende che è lei, la fanciulla, l'oggetto della cambiale sottoscritta dal padre, il signor Mill. Fanny cerca di convincerlo a rinunciare alla sua mercanzia e lo stesso fa Edoardo. Ed ecco che il clima muta di colpo. Nell'ottava scena, il giovine, a tempo di serenata, si rivolge al rivale prima con una voce dolce ma ironica, poi cambia immediatamente registro. Invita Slock a tornarsene a casa, attaccandolo insieme a Fanny, che lo minaccia di cavargli quei brutti occhiacci. A Slock, intimorito, non resta che battere in ritirata. A questo punto della vicenda si situa il duetto dei due bassi, Slock e Mill. Il primo, sconfortato, vuole rinunciare al matrimonio, ma in tutta risposta viene sfidato a duello. Il duetto era una pietanza tanto obbligata quanto appetitosa per gli amanti della farsa, e Rossini mostra una predisposizione innata per questa tipologia nella scena undicesima. Ogni parte del duetto corrisponde alle tre fasi dell'azione. Nella prima, Milla attacca Slock e lo mette all'angolo con una sciolta parlantina. Rossini gioca magistralmente con i generi, interrompe per qualche istante il numero, interpolando un recitativo accompagnato, tipico dell'opera seria, quando l'europeo Mill sfida a duello l'americano gettandogli il classico guanto. Il povero mercante ignora del tutto il significato del guanto lanciato e prende il gesto per l'ennesimo segno della follia aggressiva che pervade la casa. Le due voci si contrappongono allora nell'addue conclusivo, finendo per unirsi nella terza parte del duetto.
Ecco il guanto, aspetto l'aurora. Vi consiglio di far testamento, di far testamento. Dalla rabbia non vedo, non sento, non vedo, non sento, non vedo, non sento. Ti voglio ammazzare, ti voglio ammazzare.
Grazie tante, grazie tante, mi manco fra l'ora, occhi a morte, che bel complimento, che bel complimento. Non si cavano,
aspetta,
non si cavano,
allora,
non si cavano,
ammazzo,
e quando la mezzo, e quando la mezzo, e va l'intera patria, e quando la mezzo,
L'americano non può credere che in Europa un padre obblighi la propria figlia a sposarsi contro volontà. Decide così di girare la cambiale di matrimonio a Edoardo, nominandolo suo erede. Fanny, nel ringraziarlo, esterna la sua gioia incontenibile, intonando un'aria tutta per sé. Si tratta di un numero molto sfaccettato che parte, nella sezione iniziale, da un canto fiorito che esprime l'esuberanza della protagonista. L'incanto si fissa in un andante statico, accompagnato dagli arpeggi dei violini finché la gioia non tracima nuovamente. Ed è allora, nel pieno della terza e ultima sezione dell'aria, che si ode una melodia adattissima a esprimere la raggiunta felicità amorosa, nella quale non si stenta a distinguere un luogo ben più celebre del teatro comico rossiniano. La melodia «A tu solo, amor tu sei», che Rosina intona nel Barbiere di Siviglia.
Thank you.
La vicenda giunge al termine e tutti i personaggi irrompono sulla scena. Edoardo esibisce la cambiale di matrimonio chiedendo soddisfazione, ma Mill, sorpreso, non vuole cedere. L'epilogo è affidato ad un complesso formato da 6 voci. L'americano riesce a convincere Mill ad acconsentire al matrimonio di Fanny con Edoardo, assicurandolo di aver nominato il giovane suo erede. Così girata, la cambiale assicurerà felicità a tutti e in capo ad un anno frutterà un nipote al vecchio Mill. La cambiale di matrimonio ottenne un successo vivo, anche se non venne recensita sul principale giornale della città di Venezia. Piacquero soprattutto il terzetto Quell'amabile visino, l'aria di Fanny e i duetti Tra i buffi. L'inganno felice che Rossini compose per il San Moisè dopo la cambiale di matrimonio fu forse l'unica opera delle 5 farse veneziane il cui valore fu subito riconosciuto. E non è un caso che risulti la più diffusa in Italia e all'estero. La Scala di seta venne criticata e così anche L'occasione fa il ladro. Infine, Il signor Bruschino fu un tonfo clamoroso. Rossini non avrebbe più scritto per il San Moisè, che si avviava gradatamente verso la chiusura avvenuta il 3 febbraio 1818, proprio con una replica della sua Cenerentola. Né Rossini avrebbe cessato di patire altri scandali. In compenso, pochi giorni dopo, il 6 febbraio 1818, avrebbe debuttato col suo primo capolavoro nell'opera seria, Tancredi, sulle scene del massimo teatro veneziano, La Fenice. Si trattò di un trionfo tributatogli dal pubblico e consolidatosi nel corso delle recite, che segnò il passaggio da una fase ancora sperimentale alla piena maturità artistica del 21enne Rossini.
Vostra figlia è un capitale, è sforzato, ipotecato.
Ah, zitto!
Ho appena cominciato, io potevo protestarvi e alla borsa danneggiarvi.
Ah, zitto!
Flemma, lasciatemi parlar, ho scoperto un acquirente ed io senza perder niente ho girata la cambiale e ceduto il capitale che fruttare in capo un anno un nipote mi farà.
La mia figlia un computista.
Siete belli portavista.
Ma
zitto! Servi il porno innamorato, mi sta amarlo ma svelato, informai che il buon d'onore cosa far contro l'amore. Taccio io, voi pur tacete,
ah,
voi pur tacete, e al mio erede concedete quell'amabile beltà.
Buon onesto, vostro erede,
e ne faccio piena fede, e ne faccio piena fede.
Abbracciatemi il giudizio e il negozio bene andrà.
Il 3 novembre 1810 venne rappresentata per la prima volta a Venezia La cambiale di matrimonio, farsa di Gioacchino Rossini. Simone Caputo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.